Sì, se qualcuno ha qualcosa.
Poi la prossima volta ci parleranno proprio dell'aspetto delle energie, no? Così vi faccio l'altra volta.
Domanda molto terra terra, ma come ve le dicono queste cose?
Attraverso un medium. Un medium è una persona che fa da tramite, che può andare in trance più o meno profonda e che parla.
Parla per lo spirito.
Sì.
Cioè lo spirito parla attraverso il medium.
Attraverso il medium, certo.
Il medium lascia spazio, magari anche volontariamente, perché può essere presente come comprensione, ma lascia spazio e lo spirito si esprime.
C'era il
Sì, ci sono delle correnti spirituali,
Sì.
no? Che sconsigliano di chiamare queste energie, perché in teoria si disturbano, potrebbero disturbarsi. Quindi, cioè, per capire, sono loro
Infatti
che...
è per quello che si invita allo studio e a capire quello a cui si va incontro, perché noi siamo stati in un certo senso fortunati perché abbiamo già trovato un campo energetico predisposto, un Antonio Rosa Spina che era già seguito da un piano spirituale che voleva aiutare, per cui
C'erano già energie che volevano esserci in pratica.
certo, perché di base per noi c'è questo, aspetta, non so se noi esistiamo, sopravviviamo in un mondo parallelo, che non è quel mondo di contemplazione come voi immaginate, ma un mondo di azione. Noi vogliamo collaborare con voi in quell'equilibrio di forze che la natura ha predisposto, ma che il mondo terreno ancora non conosce. Noi non vogliamo però che le manifestazioni, sia pur inconsce, delle personalità incarnate vengano scambiate per fenomeni tipo spiritico, cioè ci sono tanti fenomeni che hanno origine dalla persona stessa, gli spiriti non c'entrano niente, loro non vogliono che si scherzi. Vi spingiamo dunque ad approfondire gli studi sull'uomo stesso allo scopo di evitare questo pericolo. Per evitare questo si ritorna allo studio e alla formazione medianica. È vero che ci sono tanti pericoli, però sembra che questo piano spirituale a un certo punto si creano delle condizioni accettabili per cui c'è un duro lavoro su se stessi e sul gruppo che vuole sperimentare, a un certo punto lui desidera entrare in contatto col piano umano. Ma perché questo? Perché qui parlava di noi vogliamo collaborare con voi. Collaborare perché? Perché prima di tutto possono entrare nel nostro campo energetico terrestre e aiutarci, sostenendoci non nelle cose pratiche, ma sostenendo il nostro spirito, darci la forza. Magari per affrontare meglio certe situazioni o certe malattie anche. E dal canto loro, anche loro nel mondo spirituale hanno dei problemi, perché ci sono per esempio degli spiriti che trapassano, specialmente quando ci sono delle morti violente, incidenti e così, che rimangono incastrati nella materia, un po' intontiti nella materia. E allora il piano spirituale ha bisogno della nostra energia di pensiero materiale attaccata alla materia per cercare di dare uno scossone a questi spiriti in modo che si rendano conto di essere trapassate e che possano proseguire il loro cammino. Per cui, cioè, in effetti è bello se si arriva ad una collaborazione, e poi è logico che ci sono tanti pericoli, anche perché il piano spirituale è un mondo parallelo a quello umano, cioè il delinquente che trapassa rimane delinquente anche dall'altra parte, non è che a un certo punto diventi un santerello, dall'altra parte si renderà conto di quello che ha fatto e cercherà pian piano di rimediare, però la realtà è quella. Per cui nel contatto col mondo spirituale, se uno apre le porte con leggerezza, qualsiasi spirito può arrivare, e anzi quelli più attaccati alla materia, alla materialità, che arrivano inizialmente. Per quello che dico che c'è tutto un lavoro di armonizzazione, di energie, di cercare di modificare un po' se stessi in meglio. Questo per arrivare ad un contatto con un piano spirituale che possa essere utile.
Se sono loro che scelgono,
cioè, voglio
dire, sono loro che scelgono poi qual è il piano materiale umano.
Se si decide di fare una sperimentazione con serietà, pian piano qualche segnale da parte loro arriva.
Se posso, sì. Se chiaramente se c'è serietà, buon senso di chi vuole mettersi su questa strada, loro cercano di aiutare, ma ci vuole sempre il buon senso, lo studio. Prima parlava di Kardec, al Marino. Lui è codificatore, lì già ha fatto 8 libri, ad esempio. Su questi libri già c'è un piano come lavorare, ad esempio. È chiaro che la base resta sempre la serietà delle persone, del gruppo che vogliono lavorare, perché se una persona o un gruppo si mette lì e dice oggi facciamo il giochetto per i numeri dell'otto, quindi vedete anche voi che la cosa è un po' molto strana. Quindi, se c'è serietà, sicuramente il piano spirituale farà di tutto per farsi vedere, cioè per farsi sentire, notare, insomma.
Se chiediamo invece i numeri dell'otto, potrebbe arrivare qualcun altro, un po' più basso, un po' più attaccato alla materia, che potrebbe anche disturbarci, portarci qualche fastidio.
Scusate, c'era lei che voleva intervenire, ma volevo dire una cosa a proposito. Viene la mia occasione per spiegare anche perché io ho voluto fare questi incontri. Noi poi da 15 anni lavoriamo restando sul piano terreno, perché effettivamente non è semplice. Marina già ce l'aveva detto anche nei due incontri precedenti, che comunque è un terreno delicato anche per chi partecipa, no? Ci dicevi che mantenere l'equilibrio, no, in questa dimensione non sempre è facilissimo. Per cui quello che interessa a noi sono il fatto che loro hanno un'esperienza diretta, che ci portano una convinzione, un totale disinteresse, come diceva prima Sottolineava Marina, è stato insegnato loro da Antonio Malaspina, perché ci aveva detto nell'incontro precedente che aveva insegnato loro che il denaro in qualche modo turba le energie, perché loro tutto quello che hanno fatto da sempre, da circa 40 anni, è stato non solo nel totale disinteresse, ma, come aveva accennato prima, pagando di tasca loro, no? Per cui la loro esperienza ci può servire, ma noi non andiamo su quel terreno, tant'è che gli abbiamo detto di venire qui a raccontarci, no? Non vogliamo che si creino questi fenomeni, perché sono campi molto delicati, come appunto l'intervento di Elena ha sottolineato. Per cui quello che a noi interessa è soprattutto i suggerimenti che sia già Marina ha accennato, che coincidono anche con quelli su cui noi lavoriamo, no? L'accettazione, la conoscenza di noi stessi, la meditazione, il rilassamento, l'entrare nella profondità di noi stessi. Noi lo facciamo senza il contatto medianico, no? Sono tutte cose che sono nella nostra esperienza e ci vengono confermate anche dai loro spiriti protettori. Quindi effettivamente noi non vogliamo entrare direttamente su quel terreno delicato, perlomeno la maggior parte di noi non si sente medium e non si sente magari intenzionata a entrare direttamente in quel terreno. Però è importante e interessante che loro che l'hanno fatto per tanti anni ci raccontino. Ecco, questo volevo precisare. Poi c'era
Sì, infatti avete già risposto un po' a quello che volevo chiedere.
Nel senso che dopo questo periodo in cui appunto gli spiriti devono rafforzare, comunque devono abituarsi a questa nuova dimensione, in un certo senso poi sono pronti per manifestarsi, salvo che noi abbiamo fatto quei passi di cui hai appena parlato Cristina. Ma io pensavo che questa cosa potesse avvenire soltanto appunto in un ambito, in un'emanazione di amore puro, di volontà, di benevolenza, cioè che non fosse possibile altra emanazione o altra visualizzazione a parte della di là, diciamo, se non attraverso questo canale. Cioè un loro bisogno appunto di stare con noi, collaborare, come il nostro bisogno di entrare in contatto con loro, e che quindi ci fosse una specie di azzeramento per tutti, cioè che non ci fosse, cioè, come dire, il delinquente che trapassa, che non è quello stato.
Sì, che di là fosse azzerato in un certo senso.
Che ci fosse comunque un cammino quasi automatico, perché sei comunque in un'altra dimensione. Altrimenti diventa appunto anche un po' di senso, come dicevate voi prima.
E certo che diventa pericoloso. Cioè diventa pericoloso aprire queste porte senza sapere
chi arriva.
Sì, no, quelle condizioni determinano questi avvicinamenti o meno. E poi comunque il fatto che uno, non so se sia un delinquente o cioè ognuno di noi nel proprio percorso evolutivo è stato un delinquente, assassino, chi lo sa. Cioè ognuno di noi, e qui ritorno alle reincarnazioni però, che secondo quello che ci hanno detto, secondo la nostra esperienza, noi non viviamo una vita sola, ma sono più vite che si ripetono, nelle quali pian piano cresciamo, maturiamo, facciamo dei piccoli o grandi passi di conoscenza e di evoluzione, superata una certa difficoltà, nella reincarnazione successiva ne troveremo delle altre difficoltà, perché quello che è superato ormai fa parte della nostra coscienza, non ci ricadiamo più. Per cui anche dall'altra parte non c'è un giudizio come può essere il nostro umano, c'è un cercare sempre di riequilibrare le situazioni, per cui chi ha commesso degli errori, degli sbagli, non farà altro che cercare di riequilibrare quello che ha messo in disordine, una causa-effetto. Tante volte si vedono persone magari che in questa esistenza hanno tante difficoltà e probabilmente stanno riequilibrando un qualcosa che hanno messo in movimento in incarnazioni passate. Però il bello è che è tutto sempre in evoluzione, e per esempio dalle guide spirituali nostre, cioè non c'è mai un giudizio drastico su qualsiasi cosa, c'è sempre una tolleranza, un'apertura, una vibrazione d'amore per qualsiasi situazione, in modo da cercare sempre di aiutare a riequilibrare, a andare verso il bene, insomma. Per cui non facciamocene come se fosse una cosa solo angosciosa, però dall'altra parte le persone che trapassano, ci sono delle persone buone, spirituali, ci sono delle persone che non sono a quel livello.
Lo stesso mondo abbiamo qui.
Lo stesso mondo. Non è...
Ma prima o poi anche queste persone col tempo cambieranno.
Sì, ma queste persone, la domanda è, hanno questa voglia anche loro di collaborare con questo mondo?
Dipende da chi, quelli che sono...
Se sono pronti appunto a, ad
aprirsi. No, 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 non tutti. No. Ci sono un po' dei fatti.
Dei livelli?
Sì, ci sono un po' dei livelli, ad esempio... Cioè, dicono che determinati spiriti si chiamano spiriti di missione perché hanno qualcosa da dirci più degli altri spiriti. Perché io personalmente, non so se posso parlare di cosa, cioè ipotesi, no? Cioè, ho poco da dirvi, però altri che magari hanno una conoscenza, una cosa, possono benissimo parlare. E il loro scopo è sempre a scopo di... di bene per farci comprendere, per dare insomma dei buoni consigli, un tipo di spirito. Poi chiaramente sono anche altri spiriti che si divertono anche un po' con noi, insomma, perché non è che tutti quelli che vanno di là diventano santi, non è così, proprio. Ognuno resta con la propria con la propria personalità e c'è chi poi si mette tranquillo, comprende gli errori, cerca di capire perché anche dall'altra parte si studia. Cioè, c'è tutto un lavoro come facciamo noi qui in Italia. Chi vuole sempre? Ci sembra libero la vita.
Per esempio, scusate, mi ero dimenticata di dirvi prima, Tonino, quando finalmente siamo riusciti a entrare in contatto con lui, la prima cosa che ci ha detto è: smettetela di pensarmi come morto, io sono più vivo che mai, ed è con gioia che da questa realtà finalmente posso riprendere il mio studio, la mia approfondire la conoscenza della realtà spirituale che tanto mi aveva appassionato quando ero tra di voi. E lui dall'altra parte cerca di approfondire meglio questa conoscenza di questa realtà spirituale, ma soprattutto della possibilità di comunicazione tra il mondo materiale e il mondo spirituale.
E... se avevo capito bene, Marina, da quello che ci avevi spiegato l'altra volta in altri nostri contatti, in una continua evoluzione verso il bene, come prima le versioni. Cioè quell'immagine che tu avevi dipinto prima, no? Dell'amore, della, cioè è la conclusione di questo cammino, sì, che è più lunga, cioè richiede più passaggi a seconda del livello a cui noi siamo, no? È per questo che più lavoriamo in questa incarnazione per quella pace, quell'armonia, quella serenità di cui Marina ha più volte parlato e di cui noi spesso parliamo, più rapidamente acceleriamo i passaggi, altrimenti, questo ce l'ha spiegato adesso lei, se vorrà approfondirà, come diceva prima, al di là, no, ripercorriamo la nostra vita, no? C'è una ricapitolazione di tutto quello che abbiamo vissuto e di tutto quello che abbiamo lasciato in sospeso o incompiuto, che ci crea sofferenze. Ci crea sofferenze qui, ci crea sofferenza lì, perché la nostra anima continua, no? Per cui alleggerire la nostra anima di tutti i pesi ci fa star bene qui e ci fa star bene lì. E accelera il cammino verso questa sorta di fusione con l'essere, con l'E maiuscola, no? Il piano di chi vuole lo chiami divino, chi lo chiami tutto, chi lo chiami nirvana in sostanza, no? Cioè il concetto buddista nirvana. Ecco, loro ce l'hanno confermato dall'esperienza di quello che gli dicono i loro amici vari. Ecco, sì. È vario il livello che c'è, no? Appunto, ma che tutti arriviamo lì però. No, più lungo, più breve il cammino, ma la meta è quella.
No,
meta
però c'è da fare una distinzione, il fatto di nirvana è un'altra cosa. Invece si dicono che la personalità individuale continua, cioè il proprio essere resta sempre.
Avevo capito da Marina che l'ultimissimo passaggio, ma quello riservato ai saggi proprio con la S maiuscola, è la fusione col piano del divino.
No, non lo sappiamo questo.
Però sarà una frenatura.
Ecco, per essere concreti, fermiamoci in questo livello. Poi vedremo.
Io avevo capito questo.
Poi vedremo. Comunque loro ci dicono che l'individualità permane sempre, non lo so fino a quando. Se sempre oppure
vedremo poi lo sperimenteremo,
è un discorso lungo
anche perché certe cose non siamo in grado neanche
dopo
di comprenderle
nel senso così lato nel filosofare.
Sì, no, io volevo tornare proprio all'inizio dell'incontro perché lì mi sono un po', diciamo, raffreddata sull'argomento, sì. Invece poi mi sto appassionando e seguendo i vostri pensieri, ma sono rimasta un po' perplessa quando all'inizio si è parlato di questo albergo di Antonio Rosa Spina, dove si muovevano queste energie con queste caratteristiche che mi sembravano un po' così classiche da film, alle catene. Mi ha detto Dio mio, ma no, non è possibile che gli spiriti parlino con queste.
Non è che sparano, non è che no, ma attirano l'attenzione.
Ecco, se non ci ho in mente adesso questo albergo di Antonio Rosaspina, sono ferma lì e manco un po'. Volevo solo
adesso non c'è più almeno. L'albergo non c'è più.
No, peccato, perché le cose sono così.
Eh no, beh, è successo comunque. Cioè, questo era un fatto per attirare la sua attenzione, perché avevano visto in lui
c'era un affollamento,
sì, ma
di spiriti.
Magari poi un'altra volta
no, erano gli stessi spiriti che ci seguono adesso, che cercavano di attirare la sua attenzione. Lui era materialista, positivista, bisognava fargli sentire un qualcosa di concreto, tanto che inizialmente lui è andato alla ricerca del paranormale, ma non perché gli interessasse l'argomento. Voleva solo far sì che in albergo non succedessero più questi fenomeni, perché sennò la clientela scappava.
Perché volevano attirare la sua attenzione? Cioè la sua...
Perché lui poi si è dedicato allo
studio. Perché lui aveva
potenziale.
Certo. Un potenziale soprattutto di carattere, di volontà. E poi soprattutto era una persona seria, disinteressata, che è diventata un'appassionata di questa materia.
Ma quindi lui aveva già questo spirito, solo che non lo sapeva?
No, non lo sapeva.
Quindi questi spiriti erano i simili, i loro simili? Cioè c'è comunicazione più facile?
Hanno un programma, cercano di far conoscere la loro realtà e la possibilità di collaborazione, perché il punto è questo, che a loro interessa, però di elementi umani che si dedicano a questa ricerca non è che ce ne siano tanti.
Tanto più che, se posso finire, quando diciamo si sono conosciuti Rosa Spina con questi spiriti, loro gli hanno esposto il loro programma. Gli hanno detto, tu ti piace, vuoi accettarlo? Se vuoi andare avanti, devi sapere, devi mantenere la parola. E così lui gli è piaciuto il discorso e l'ha portato avanti. Se lui diceva di no, tanti saluti e via.
Perché... Ma loro quindi probabilmente non sapevano come andava a finire.
Ma sì, ma loro tendenzialmente già avevano capito che era una persona che aveva già certe qualità. No? Quindi lui era già un appassionato di queste cose, perché già lui faceva le registrazioni delle voci nel 64 o così. E quindi c'era già dentro di lui questo genere. Diciamo. Però lui è talmente ateo, talmente che doveva proprio toccare con mano certe cose. E allora gli è andato in là per farlo partire, diciamo.
Allora Fabio, la prima è questa, cioè nel senso che quando lei dice questi spiriti stanno studiando, cioè io da umana, cioè se io penso a una persona che sta studiando, si sta evolvendo nel mondo umano, lo penso che studia, che ha un libro, che va da un altro, magari che ha avuto una rivelazione più avanti della sua, cioè lo vedo in questo senso, non so se riesco a spiegarmi,
sì,
no?
Sì.
Allora, invece, cioè, come avviene all'interno invece di un mondo dove non penso ci siano dei libri, no? Non c'è una biblioteca, non c'è, cioè come avviene questa evoluzione di questo spirito? Cioè, come è possibile?
Ma noi consideriamo che non è materia, ma comunque loro sono sempre energia e il mondo che hanno attorno è sempre un mondo energetico dove trovano non posso dire che ci sia un libro energetico, ma hanno degli strumenti che per loro è difficile farci comprendere, perché noi siamo abituati alla materialità, ma se noi pensiamo in ogni caso che loro sono un qualcosa, sono un'individualità e quindi sono di un'energia che non cade sotto i nostri sensi, perché è una vibrazione differente, ma per loro sono una realtà, per cui nella loro realtà hanno i loro strumenti per proseguire. E poi soprattutto hanno una visuale molto più ampia, perché non sono limitati dalla materia. Infatti, ad esempio, alcuni dei medici che ci seguono ci dicono che di là proseguono gli studi di certe cose, però poi la difficoltà è che di là nella realtà spirituale trovano delle soluzioni, però se poi gli stessi strumenti cercano di trasportarli nel mondo materiale non funzionano più, per cui loro, anche loro continuano a studiare. Infatti ogni tanto quando dicono dei film di fantascienza, i libri di fantascienza, mi sembra che la fantascienza poi sia la realtà, che noi almeno viviamo quotidianamente.
E poi ho chiesto un'altra cosa, ma quindi vabbè, faccio l'esempio su di me, perché non essendo qui è una domanda che vorrei fare. Cioè, nel senso, è possibile quindi sapere se, cioè, rispetto a una persona cara che è trapassata, sapere attraverso questi spiriti, cioè, di questo qualcosa su questa persona eventualmente, o cioè, sono possibili queste cose o pertengono a un altro ambito che non è il vostro?
Sì, no, cioè di solito noi non ci prestiamo a questo, nel senso, no, che può capitare, perché
se per uno scopo strettamente, se la persona soffre questa sofferenza,
no, non è una sofferenza, cioè
un qualcosa di valido, possono anche dare l'aiuto. Se però poi diventa solo la cosa del caro istinto, diventa un passatempo.
Se
è una cosa seria,
anche perché secondo noi, secondo la nostra esperienza, se noi a un certo punto ci mettiamo tranquilli e creiamo però una continuità a questo contatto con la persona che se n'è andata, mandandogli il nostro pensiero di affetto, come lo mandiamo, non so, verso il marito, verso il figlio, normalmente diamo continuità a questo, ogni tanto magari gli parliamo come se fosse ancora in carne ed ossa, c'è poi il momento, di solito succede durante il sonno, che si riceve, si fa un sogno che però quando ci si sveglia lo si ricorda molto bene e si ha la sensazione di una cosa reale, non di un sogno. E questo qui di solito ci dà la sensazione di tranquillità, ci mette in pace.
Io ho una domanda sulla figura del medium.
Sulla?
Figura del medium. È una persona che ha un dono oppure è uno di voi? Cioè, chi è il medium? È appunto uno di voi, è una persona che si scopre...
No, la medianità è una prerogativa di tutti. Cioè non è che ci sia il punto dal Signore, no.
Ma quindi
è di lavorarci, diciamo, sopra.
Lo spirito che decide di mettersi in contatto tramite di voi, tramite una persona, oppure è il contrario, cioè voi decidete di mettere in contatto utilizzando tra virgolette una persona come contatto?
No, forse non ho capito bene. C'è una persona o più persone del gruppo che seguono la strada della medianità. Pian piano si sviluppa questa medianità.
Nel momento in cui, per esempio, le letture che ci avete riportato,
sì, sono... Abbiamo fatto una seduta nella quale abbiamo chiamato uno dei nostri spiriti protettori, noi chiamiamo sempre qualcuno di loro.
C'è qualcuno che voi già avete
contattato? Certo.
Cioè, siamo noi che decidiamo, in realtà, la serata, decidiamo chi chiamare, poi loro A volte viene, cioè chiamiamo viene, magari dice chiamate il tizio perché deve dirvi qualcosa, ipotesi. Però normalmente sono sempre spiriti del nostro.
Oppure qualche volta capita che diano il passaggio a qualche altro spirito, però sempre con il permesso delle nostre guide. È per quello che dico che noi abbiamo una buona copertura di protezione.
Quindi quando Antonio Rosaspina decide di mettersi in contatto con persone dall'altra parte del mondo, sì, per raggiungere a voi,
l'ha fatto tramite un gruppo che c'era là in Canada, un gruppo che avevano un loro medium.
Ok, ma cioè, quindi lui ha chiesto un'attenzione, non so spiegarmi.
Cioè lui è andato fisicamente dove era questo gruppo. Cioè fisicamente, non paga il biglietto aereo, ma a quanto pare riescono a pagarlo.
Non si può diventare.
È andato lì, ha spiegato chi era, chi non era, ha raccontato che a Milano c'era un gruppo, che lui era quello che lo guidava prima e via. C'è andato lì proprio perché noi rifiutavamo già questo discorso che lui veniva a parlarci, perché...
perché se no sarebbe venuto probabilmente,
sì, magari sarebbe venuto anche prima, ma noi avevamo questo rifiuto perché insomma eravamo troppo presi da lui, no?
Troppo emotivamente coinvolti, per cui sarebbe stata probabilmente una nostra fantasia.
E allora
c'erano Casia e prima Casia.
No, una domanda. Allora, voi appunto avete parlato di questo mondo parallelo, no? Sì. Dove appunto ci sono gli spiriti. Allora io mi viene da chiedermi, fanno tutti anche un loro percorso, anche loro in questo mondo parallelo. Poi come decidono di ritornare? Come hanno voglia? Cioè, ci sarà qualcuno che magari anche subito vuole ritornare magari in questo mondo? O,
sembra che a un certo grado evolutivo siano loro
a decidere,
che decidono quando reincarnarsi. Mm-hmm. E in certi gradi invece più bassi evolutivamente, a un certo punto vengono costretti a reincarnarsi perché diventa utile l'esperienza proprio terrena.
Okay.
Cioè vengono sospinti, sì, sì. C'è il momento in cui non hanno possibilità di scelta.
Beatrice e poi Antonella.
Gli spiriti che vi proteggono sono degli spiriti che voi conoscevate prima o sono degli sconosciuti?
Sono degli sconosciuti.
Antonio Rosaspina,
è
unico.
È l'unico, ecco, sì. Gli altri sono degli, cioè, degli spiriti, sì, che non conoscevate in vita.
No, erano spiriti che ogni tanto ci raccontano che l'ultima loro reincarnazione è stata 1754-56.
Poi un altro invece.
E uno era un medico qui a Niguarda, c'erano dei libri, qualcosa, poi non siamo più riusciti a trovare. Qualcuno l'ha trovato, è venuto, ci ha raccontato la storiella di questo spirito, di come si chiamava, eccetera. Non siamo più riusciti a trovare.
Ah, per cui non è sempre lo stesso il nostro spirito con te?
No, è un gruppo.
Sono 13, no?
Sono 13, 14.
13, sì. Poi ci sono i simpatizzanti, quelli che trapassano e proseguono.
Tutti questi anni, molti che sono trapassati, ogni tanto vengono a trovarci, quindi è una famiglia.
Numeroso.
Antonella. Sempre riferimento al momento, di trasmissione del messaggio,
sì,
come si fa a distinguere la suggestione dall'energia?
Con lo studio,
con l'esperienza.
Senso, lo studio, l'esperienza, di non accettare assolutamente nulla di quello che viene detto, perché non è detto che quello che dice lo spirito è cosa giusta. Invitare sempre tutto, solo col buon senso si può vedere cosa c'è di reale o no.
E poi c'è un fatto che nella continuità del tempo noi abbiamo acquisito certe certezze, perché magari ci venivano dette cose che poi a distanza, non so, di 2 o 3 anni riuscivamo a comprendere. perché non riuscivamo ad applicarle a... cioè ci sono tante o conferme o così che avvengono, cioè noi tutto quello che la nostra ragione accetta, lo accettiamo e lo lasciamo lì, poi pian piano abbiamo le verifiche nel tempo, e però queste verifiche poi ci portano ad aver più fiducia, e poi pian piano si impara anche, ci si sensibilizza, per cui ci si rende conto se effettivamente lo spirito c'è, se la vibrazione è quella della casa, se c'è, cioè ci sono tante sfumature che nel tempo si acquisiscono. Comunque è sempre rimanere allerta e sempre lavorare in gruppo, in modo che se uno è distratto l'attenzione degli altri fa sì che non si cada in inganno, insomma.
Cosa intendete per buon senso? Perché visto che è
un buon senso, che loro ci hanno sempre detto che tutto quello che loro dicono, di accettare solo quello che noi con la nostra ragione consideriamo che possa essere.
Se una cosa non ci convince, lasciarla in sospeso.
E la parte della sensibilità e della spiritualità, che potrebbe essere invece in sintonia energetica con il loro messaggio.
Sì. No, non ho capito. Scusate.
Cioè, la nostra ragione è la nostra ragione terrenissima.
Sì.
Però si parla di un confronto tra energie, di una...
Sì.
Quindi se noi utilizziamo solo la nostra ragione, in parte decade l'aspetto energetico. Come riusciamo a comunicare?
No,
cioè, no, non lo so. Io ci sono delle cose che faccio
distinto
per sensibilità, perché sento come se avessi,
certo,
ecco, delle antenne che va. Se ci metto in mezzo la ragione mi ferma. Spesso la ragione mi blocca. Il fatto di voler capire per forza una cosa spesso è controproducente.
No, ma capirla non è capirla... tante volte col ragionamento, ma con la sensibilità.
Appunto, per quello che
certo. Dico. Però questo qui adesso, ma inizialmente quando tu ti avvicini a un determinato studio o a una fenomenologia e ti trovi un mezzo che incomincia a parlare, e tu in quel momento non senti niente.
Il cioè, mezzo sarebbe il famoso medium che parla.
Medium, sì. Così. Tu sei lì, ascolti, a un certo punto quello che viene detto deve essere vagliato anche dal tuo ragionamento.
Cioè, diciamo che l'apertura è attraverso il ragionamento.
Ma sì, poiché c'è... noi comunichiamo anche tra di noi ragionando sulle cose.
Cioè il vaglio, Elena, cioè che si è avvagliato dall'esperienza,
sì, dalle tue sacrifici. Però per avere un rapporto con questa energia, una volta che si è vagliato il ragionamento, penso che la ragione serva poco, nel senso che c'è
serve sempre, perché serve a comunicare tra noi umani. Noi tra umani comunichiamo attraverso la parola.
Sì, ma io parlo della comunicazione con loro.
Ma stai parlando di due cose diverse.
Due cose.
Carlo prima ha detto, il medium fa spazio, no? Lascia spazio rispetto a se stesso e fa entrare. Questo è il canale.
Sì.
Dopodiché tutto quello che il medium dice viene vagliato per capire se è fonte di suggestione, come diceva Antonella, o se invece ha qualcosa di reale. E poi viene vagliato rispetto ai contenuti che vengono detti, cioè hanno senso per me, mi sono utili, li posso mettere in pratica, sono utili alla mia esperienza, nella vita quotidiana, come diceva prima Marina, sì o no. Se non mi interessano, se no, li lascio perdere. No? Cioè, quindi sono due piani diversi. L'incontro è di tipo energetico, no? Ovvio. Ma poi i messaggi sono vagliati con la ragione, col buon senso, con l'esperienza.
Anche perché poi il messaggio non sempre arriva pulito, cioè ci sono vari gradi di medianità e vari momenti, cioè se la persona che fa da medium, ad esempio, in certi momenti ha delle sue preoccupazioni personali o sente l'ambiente attorno non armonico, Sì, può darsi che venga fuori qualcosa dalla sua bocca, ma che cosa è dello spirito e che cosa è del mezzo? Bisogna imparare pian piano a valutare quello che viene fuori, a ragionarci e a sentire. Per cui c'è un insieme di cose che si mischiano.
Devo chiedere una cosa, cosa ne pensate di Rol? Voi...
Rol?
Sì, credo no.
Perché
lui è un grande medium, però lui in un video che ho visto dice che non esiste la reincarnazione.
Lui parlava di reincarnazione, poi sinceramente è impossibile, cioè nel senso che lui comunque parlava con il passato e ha fatto fenomeni eccezionali, quindi o hanno travisato quello che ha detto, cioè non lo so sinceramente.
Può darsi anche che poi ci siano magari una mentalità religiosa per cui certi aspetti vengono rifiutati, allora, cioè il piano spirituale tende a non forzare mai le cose, non ci deve né plagiare né niente, per cui lascia ognuno libero. Loro ci dicono che c'è la reincarnazione così, però quando trapasseremo vedremo. Cioè, chiudono subito l'argomento.
Maria Rosa. Volevo chiedere questo, cioè voi ne parlate con certezza, nel senso di questo vaglio, no? Per capire, cioè l'esito del vaglio, riuscite a capire se effettivamente il messaggio è autentico oppure può essere frutto di qualcos'altro. Però siccome, come quando lei ha letto quel foglio, che sembravano i suggerimenti proprio degli spiriti, c'era anche quello di stare attenti che siccome noi non conosciamo le potenzialità umane, le potenzialità che ci circondano, anzi pare che noi quelle che conosciamo siano proprio minime rispetto a quelle che effettivamente abbiamo. Quindi come si fa anche col ragionamento e il buon senso a distinguere qualcosa che non sappiamo, nel senso che siccome noi non sappiamo la potenzialità per esempio del medium che potrebbe, e neanche le nostre, per cui magari il medium dice delle cose che potrebbe percepire a livello subliminale da emanazioni energetiche che arrivano da qualcuno di voi. Quindi come fate a dire che viene dal mondo spirituale? Cioè questo vaglio che è improntato al buon senso, come dite voi, però questo buon senso ci viene dalle nostre conoscenze. Quindi
sì, come potete essere così certi? Il buon senso, tutte queste cose vanno sempre messe lì, ma con l'esperienza si acquisisce un'altra cosa, noi chiamiamo la vibrazione degli spiriti, cioè se ad esempio da noi viene uno spirito che si chiama, che so io, Augusto, chi dirige la serata percepisce fisicamente un qualcosa che quello è uguale ad Augusto. È un po' come se io vado in una stanza di là e parlo, voi mi riconoscete a me, sapete che sono io adesso che sto parlando.
Conoscete la voce?
È così anche gli spiriti, non c'è la voce, ma c'è un qualcosa di, noi diciamo, vibrazione che si sente fisicamente, un po' come io mi chiamo Razio, lei Marina, lui Carlo, ognuno ha il proprio modo di presentarsi, il proprio tinto, ma è qualcosa di fisico, cioè non è di qualcosa di, dice, ma saranno, ma qualcosa, io faccio così, è qualcosa di fisico, che si sente proprio, chi guida sente sulla persona, non solo chi guida, ma anche tutti gli altri. Di più o più meno, perché magari c'è gente che è lì da 20-30 anni, magari percepiscono qualcosa in più, altri un po' di meno, però è un qualcosa di uguale per tutti.
Chi decide chi guida la serata? Lo decidete voi o lo decide lo spirito?
Decidiamo noi, c'è un gruppo, quindi...
C'è un gruppo che lavora.
C'è un gruppo che lavora e si decide sempre insieme.
Infatti la grossa difficoltà iniziale è stata anche quella di mettere assieme delle persone senza un capo che dicesse tu fai così e tu fai così. Cioè la difficoltà iniziale, mancato Tonino, è stata quella di cercare di lavorare in armonia decidendo pian piano i ruoli. che sembra una cavolata, ma invece è stata una difficoltà.
Il tempo per gli spiriti come viene percepito, cioè il tempo?
Sì, no, loro ci hanno detto che loro non hanno tempo, però quando si avvicinano a noi si adeguano al tempo materiale. Per cui ad esempio, non so, noi facciamo seduta per esempio alle 9:30 di sera e dobbiamo mantenere l'impegno alle 9:30. Se ritardiamo 10 minuti non va bene, perché c'è una predisposizione, e siccome è l'incontro di due piani vibratori, per cui noi ci dobbiamo preparare per questo incontro, ma anche loro si preparano per questo incontro. Per cui le 9:30 per noi sono un orario. Loro, venendo nel mondo materiale, devono in un certo senso adeguarsi.
Ma come fate a comunicare questa cosa dell'orario?
No, noi facciamo sempre seduta a quell'ora, non c'è bisogno di comunicarlo. Il nostro orario di seduta è quello,
tutti i
alle 9:30 di sera.
Tutti i giorni?
Cioè loro sanno che alle 9:30 succede questa cosa.
E sì. C'è l'impegno.
C'è l'impegno.
Il c'è martedì e giovedì.
Sì. Il martedì e giovedì. Una volta ci si incontrava quasi tutti i giorni o così, adesso quattro volte alla settimana.
A volte abbiamo anche ritardato di 5-10 minuti, non è successo nulla. Proprio per farci comprendere che insomma la puntualità, le cose...
Fa parte della serietà del lavoro.
Hanno i loro impegni anche loro, non è che sono cantare lodi, come si dice.
E lo spirito del 1700? Quello che avete intercettato, non so se la parola è quella giusta, prima si parlava,
quello che guida la nostra comunità.
1756. Quindi ha un modo di porsi, di parlare, di creare gli argomenti. Cioè, quel suo periodo.
No, pian piano si evolvono anche loro, seguono.
Quindi comprendono il tempo che cambia, no?
Certo.
Quindi il fatto che lui sia morto nel 1700 non ha nessun senso.
E come poi è un spirito particolarmente evoluto, è lui che ci insegna tante cose.
Sì, perché appunto è questa visione del tempo.
Soprattutto di tolleranza, anche quando ci deve rimproverare per qualcosa, ci vuole far correggere qualcosa, usa una diplomazia per... farci intravedere la strada migliore da percorrere.
Usa circonvallazione, se si può dire, sinonimi, insomma. Non ci dice siete scarsi, siete amai, appunto.
Loro si manifestano per il nostro bene.
Motivo di volerci aiutare.
Loro si manifestano per migliorare la nostra...
Di collaborare con noi, per aiutarci a lavorare.
Loro non hanno nessun interesse, allora. Nessun interesse, proprio solo il nostro.
No, ha interesse anche, cioè sono due mondi che collaborano, per cui anche il piano spirituale ha interesse nel collaborare col piano umano. Prima ho detto che loro battono sul pensiero, perché il nostro pensiero è una forza se viene orientato con decisione. E una forza che è legata alla materialità, alla materia, e loro hanno bisogno di questa forza per aiutare degli spiriti che si trovano nel piano spirituale, ma che sono ancora incastrati come nella materia, hanno bisogno di essere scossi, di essere di dargli uno shock, un elettroshock per farli riprendere. E hanno bisogno della nostra voce umana, del nostro pensiero attaccato alla materia per avere questa forza per muoverli. Per cui rimane un aiuto anche per degli spiriti che sono trapassati. Per cui è uno scambio reciproco. Poi loro tante volte cercano, non so, di riequilibrare delle situazioni. Mi ricordo che quando c'era la storia della... Madonna di Medjugorje, avevamo chiesto alle nostre guide se in effetti era vera la si chiama l'apparizione della Madonna, di questo spirito così, e loro dicevano che il piano spirituale stava cercando di lavorare per cercare di riequilibrare delle situazioni, e non ci sono riusciti, infatti poi è venuto fuori quel casino di guerra in Jugoslavia. Quella dopo la morte di Tito, tutti loro cercavano di lavorare perché volevano,
ma io questa cosa mi stravolge,
volevano creare,
prima c'era, no, lei voleva chiedere una cosa,
quindi fanno fatica anche loro a campare. Cioè, questa cosa mi sconvolge.
Pensavo di riposare, io pensavo di riposare dopo.
Purtroppo così non sempre riescono.
Ma il loro lavoro comunque qualche cosa avrà prodotto, sarebbe potuto accadere anche di peggio.
No, ma loro dico, mi state descrivendo delle entità che comunque... Però, anche loro, non illuminate, no? Come si suol dire.
Vasconcelos, ad esempio, che è questo spirito del 1700.
Scusatela, se parlate non si sente
quello. Del 1700 e qualcosa, che era un medico. Ad esempio, lui è uno spirito abbastanza evoluto. E ad esempio ci diceva che per lui la gioia è quella di poter aiutare gli altri. Per cui lui si mette da parte
gli altri spiriti,
aiutare gli altri, che siano spiriti, disincarnati, incarnati, non ha importanza, ma quello di aiutare gli altri, questo qui è la sua gioia.
No, cioè comunicano anche tristezze, preoccupazioni, per loro dico.
No, sono sempre di una serenità, e poi ci ridimensionano sempre le cose, anche ad esempio questa, per esempio per noi il fatto, non so, di pian piano che gli anni passano, una volta avevo 30 anni e adesso ne ho 68, così, e tutti pian piano stiamo invecchiando, e c'erano dei momenti in cui dicevamo sì, ma noi anche qui come comunità come facciamo, come proseguiamo, di elementi giovani non ce ne sono tanti che si dedicano, anche perché è un lavoro faticoso e impegnativo, così, e loro ogni volta ci rassicurano, dicono, ma no, nella continuità dell'esistenza non dovete preoccuparvi di questo, quello che non riuscite a fare da questa parte poi pian piano proseguirete dall'altra, cioè niente va sprecato, non dovete avere l'angoscia del tempo, perché è solo esperienza che uno fa e basta. Però prima di entrare in questa mentalità e calmarci anche un po' tutti, ce ne vuole un po'.
Allora, posso? Volevo confrontare un paio di cose che mi ha raccontato mia mamma, sì, che ha un vissuto di genitori che facevano delle sedute spiritiche, quindi non nel modo giusto con cui ci si dovrebbe in teoria. E mi spiegava che comunque, come sempre appena, mi raccomando, perché suo papà a un certo punto era in contatto con questi spiriti a proposito dell'impegno e dello scambio di aiuto, per cercare di aiutare gli spiriti stessi, mi diceva che questi spiriti chiedevano a suo padre di fare dei giri in delle chiese, di accendere delle candele, e gli facevano delle richieste specifiche, per cui lei si ricorda che suo padre in un certo periodo della vita aveva questa cosa che comunque l'aveva abbastanza disturbato dal punto di vista della qualità del benessere dell'umore. E quindi volevo capire se nella vostra esperienza c'è qualcosa del genere.
Magari nella nostra no, ma cose del genere si leggono, si vengono a sapere.
Mi ha detto la mia mamma non me l'ha detto, perché l'ha detto perché lei ha vissuto.
Si sentono di molte persone che sono in contatto singolarmente con i loro cari, specie una madre che ha perso un figlio magari, o il contrario, se le pensano al loro caro con un certo, con affetto, con amore, senza disperazione, possono anche riuscire a trovare questo contatto. facilmente, tra virgolette.
No, però nel racconto di mia mamma c'era una certa angoscia nel seguire
affermamento.
Ecco, un impegno che questi spiriti davano a queste persone che comunque probabilmente disturbavano.
No, cioè a noi non...
A noi c'era un senso.
Non è successo, però può succedere. E poi c'è un fatto comunque che questo... Noi parliamo sempre del discorso energetico che è difficile quantizzare se uno non le prova come energie, ma questo lavoro anche con gli spiriti, se per esempio si viene a contatto con degli spiriti che hanno bisogno di aiuto e che sono sofferenze, e tante volte il gruppo di lavoro sente questa sofferenza e diventa una pesantezza in ogni caso. Che poi dopo ci siano le tecniche di respirazione, rilassamento, meditazione per cercare di riequilibrare, però vanno a influire sull'umore e sul fisico. Questo sì.
Questa cosa è vera.
Sì, sì. È una realtà che molti sottovalutano, perché certo. Dopo magari si arrabbiano, sono nervosi e non lo imputano a quell'esperienza che hanno fatto. Invece è quella l'origine.
La preghiera, quando ha detto che è un elemento insieme alla respirazione, al rilassamento, alla meditazione, no?
Sì, loro ci spingono a pregare, anche se non fa ancora ben parte di noi. È ancora uno sforzo, insomma, non è proprio.
Immagino anche Antonio Rosa Spina, ateo, che fatica avrà fatto, no?
Ma lui aveva
qualcosa di molto.
Lui aveva un modo naturale di aprirsi verso la spiritualità.
Per quindi cui... sto pensando alla preghiera classica.
Perché non bisogna intendere la preghiera, almeno loro ce lo spiegano così, non come parole. Da dire, è un'apertura verso il piano spirituale, solo il pensarli è una forza che arriva a loro e è qualcosa che ci ritorna in un certo modo.
È difficile, ci leghiamo molto alle parole, è difficile.
Bisogna provare, riprovare, così si comprende che qualcosa succede.
Infatti adesso siamo più convinti perché tutti assieme ci siamo un pochino più sensibilizzati, per cui notiamo il riscontro quando riusciamo a metterci in apertura verso la spiritualità e quando non riusciamo invece, e soprattutto il beneficio che ne abbiamo.
Ci sono anche spiriti bambini?
No, spiriti bambini nel senso che ci sono i bambini che trapassano, e per un genitore è logico che è il proprio bambino che è andato dall'altra parte, ma il bambino è uno spirito che ha già fatto altre esperienze.
Non avete mai comunicato, mai...
No, ma nel senso che lo spirito non è bambino, non è bambino, cioè lo spirito è l'entità che si incarna. No? E poi nella nostra storia dal neonato diventa adulto, ma lo spirito è un'entità, perché quando trapassa, anche se è bambino, quello che va di là è lo spirito, che non è infantile, capisci? È lo spirito che è nell'altra dimensione,
che ha avuto tante altre
incarnazioni. Che ha avuto...
È spirito, ma per la mamma è il bambino, purtroppo, perché lo visualizza come bambino, però per noi sappiamo che è uno spirito che ha avuto tante altre esperienze, e chiaramente bambino che trapassa, per la mamma è sempre il suo bambino, insomma. Però è un'entità con il suo modo di pensare e di fare.
Certo, ci ho fatto
capire. Troppo.
No, lo spirito forse voleva dire che ha un'infanzia, non so, che è giovane come spirito,
cioè che è bambino. Da bambino.
Voi parlate con spiriti, cioè persone adulte?
No, non c'è questa distinzione.
C'è una fisicità.
Ti dirò.
dirò che uno degli spiriti con i quali sono venuti in contatto inizialmente era uno spirito di una bambina di 9 anni che si chiamava Greta e che è morta in un campo di concentramento, era una bambina ebrea. E lei non si era neanche resa conto di essere trapassata. Pian piano è stato fatto un lavoro per cui ha preso coscienza di essere trapassata, ha cercato di rintracciare nel piano spirituale i suoi e il fratellino che aveva visto ammazzare e a un certo punto ha deciso che basta, lei doveva allontanarsi, non faceva più parte del piano materiale, ha deciso di, perché era rimasta imbrigliata nella materia, così ha deciso di staccarsi, ha perdonato gli assassini della sua famiglia, anzi si è messa a pregare per loro e se n'è andata. E, per cui sì, era lo spirito della bambina di 9 anni, però pian piano, in un attimo, in poche sedute, era maturato, aveva preso coscienza della realtà spirituale nella quale si trovava e il suo livello di maturazione di spirito.
Noi di qua abbiamo dei legami, no? Cioè siamo una famiglia, quindi è detto adesso, è andato a cercare il fratellino. Di là a che livello, se permangono dei legami, cioè
rimangono solo i legami affettivi,
quindi uno può continuare
e basta, cioè nel senso che
io muoio, va bene, vado di là, posso ritrovare quello che è stato lo spirito di mio padre, lo spirito di mia sorella.
I nostri cari, ma certo.
Ma lo riconosco come tale o c'è un'affinità?
No, lo riconosco
come la prima tale.
Come tale?
Molte volte, a volte raccontano dei fatti che, cioè a volte si fanno vedere come erano in vita, no? Vestiti in un certo modo, è proprio per farsi riconoscere al primo impatto. E altrimenti uno dice, quello chi è? Allora loro molte volte prendono le sembianze di come erano in vita per farsi riconoscere, dopo si parlano e insomma vanno avanti con la conoscenza. Ma se un giorno lei o io, chiunque, andiamo dall'altra parte, se abbiamo piacere possiamo continuare con la famiglia, diciamo, con quelli che c'è un legame, se no ognuno per la propria strada e si continua a lavorare, a studiare, a fare quello che uno è più portato a fare, insomma. Sono convinto che quello che diciamo noi sembrano delle storielle, delle cose così, perché anche io, primi tempi, sentivo parlare di queste cose, cioè che qualcosa, mi vogliono vendere qualcosa di strano. Però solo col tempo, studiando, leggendo, partecipando, poi ho avuto la maturazione di dire, beh, insomma, qualcosa c'è. Quindi.
Domanda proprio terra a terra. Secondo voi è possibile che senza nessuna volontà da parte dei terreni, durante un sogno che non è un sogno, ci possa essere uno spirito che si presenta, adesso non vorrei essere forte nella definizione, ma per entrare dentro, no, lo dico per un'esperienza, no, non è possibile, è un sogno.
Fantasie che raccontano.
No, è capitato a me personalmente che sono molto terra a terra, per cui non.
Può essere anche un timore.
A me è successa una cosa stranissima, che non c'è motivo, in tre sogni diversi, che è iniziata ed è finita.
Ma può essere una.
Per capire se.
Di un qualcosa, di una paura, di un qualche cosa che colpisce. Che,
senza nessun tipo di associazione a spiriti nel momento in cui non l'ha vissuta, né prima né dopo né durante.
No,
metti più tranquilla.
È che mi è rimasto.
Sì. Scusate, non c'è Manu. Volevo appunto sapere questo. Al di là della scoperta, parte vostra, che c'è qualcosa al di là, e quindi
per cui immagino rassicurante, no? Questo suo pensiero che comunque la vita prosegua. Ma come persone, voi che benefici avete tratto e traete giornalmente da questa cosa?
Non siamo diventati più ricchi.
No, io parlavo allora, gli spiriti chiedono a voi, vivono situazioni magari anche dolorose e chiedono quindi l'aiuto, ma voi nella vostra vita quotidiana, la vostra quotidianità,
solo il fatto il beneficio di essere una... sicuri che non si muore, non si perde.
No, infatti dicevo, questa idea della vita che prosegue mi sta bene, cioè nel senso che, ma quotidiana... nella propria giornata, cioè cosa avete fatto, cioè che tesoro avete
nel cuore verso gli altri? Semplicità. Di non avere l'affanno di quello che succede, cioè, sono cose che loro ci danno i consigli, ma non sempre noi riusciamo, diciamolo. Però tutte queste piccole cose, in tutti questi anni un cambiamento c'è stato in tutti noi in realtà.
Quindi questo a livello personale, certo. E poi c'è anche un aspetto anche che va oltre l'aspetto personale, cioè del vivere con meno affanno, seguendo anche...
Ad esempio, non so, faccio un esempio banale, tante volte nella vita familiare con mio marito, lui entrava in agitazione per qualcosa e io ribadivo, per cui... diventava un'agitazione senza freno. Adesso che sono certa che il pensiero è una forza, che se orientata bene può avere degli effetti, non ribatto più niente, mando dei pensieri di calma, dopo 5 minuti e la cosa è cambiata. E mi ha dato forza.
Con mia figlia, esercito sui figli adesso.
Si agitava come bambina per qualcosa, io cominciavo a mandare pensieri di calma, di tranquillità e ne vedevo gli effetti. Questo qui serviva a me, serviva a lei per calmarsi, ma soprattutto serviva a me per rendermi conto che quello che mi diceva il piano spirituale del pensiero orientato con decisione e con calma dava degli effetti, per cui non mi raccontavano una palla. Cioè per noi tante cose sono diventate sicurezza nel tempo, cercando di vederne i risultati.
Scusate, dove mancano pochi minuti. Adesso volevo riassumere un attimo il concetto che Emanuela giustamente ci ha portato, perché introduce l'argomento del prossimo incontro e soprattutto di quello che interessa a noi, cioè la concretizzazione di quello che loro ci stanno confermando dal piano spirituale, ma che noi continuiamo a vagliare restando sul piano terreno, no? Cioè la forza del pensiero, il fatto che siamo energia, il fatto che utilizzando questi strumenti noi modifichiamo la nostra vita quotidiana, fa parte della nostra esperienza ormai da tanti anni, no? Per cui nel prossimo incontro Marina riprenderà proprio tutto il discorso delle energie, che cosa questo significa e come possiamo modificarle a nostro vantaggio nella nostra quotidianità. Ho già fatto questi accenni col marito, con la figlia, che sono le cose principali, come lei ha detto all'inizio del suo discorso, cioè la cosa principale è salvaguardare le nostre relazioni a partire da quelle più vicine, che spesso sono quelle trascurate, per allargare il campo sempre di più, no, fino ad arrivare al campo spirituale. Quello che interessa a noi è sostanzialmente questo, cioè l'applicazione pratica di cui abbiamo la conferma, ma che noi continueremo a fare sempre sul piano terreno. Quindi la prossima volta Marina riprenderà il discorso appunto delle energie, di che cosa questo vuol dire, che sono le stesse cose che noi ci diciamo da 15 anni, no? Quindi è questo che noi vogliamo riconfermare con un'ulteriore conferma, che poi si tratti di suggestione collettiva o singola, eccetera. No, chi vuole pensare che ci sia questa apertura, ripeto, a me ha aiutato molto, chi vuole pensare che invece sia frutto di suggestione, come pure a pensarlo, è importante che continuiamo a lavorare su questo campo esattamente come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare, perché questo migliora le nostre vite in concreto, in pratica, come diceva Marina, no? Loro hanno migliorato seguendo quel cammino, noi continuiamo seguendo il nostro cammino. Ci siamo incontrati per un'esperienza in più, una conferma che, ripeto, secondo me allarga la visuale e questo ci fa bene. Poi, se uno vuole mantenere il proprio scetticismo e i propri dubbi, siamo tutti liberissimi di farlo.
come dicono i loro protettori, e come diciamo sempre noi, il vaglio è l'esperienza. Quello che non ci serve, non ci interessa, non lo mettiamo in pratica, lo buttiamo via. Cioè, lo lasciamo perdere. Noi li ringraziamo molto e ci vediamo. Grazie.